Radio 3, lezioni di musica. La musica di Alexander Scriabin, prima puntata con Luca Mosca.
Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutti seni e golfi. Tutti conosciamo questo celeberrimo incipit dei Promessi Sposi dalle scuole medie, no? C'è chi l'ha amato, c'è chi l'ha odiato, ma comunque è un caposaldo della letteratura italiana. Però pochi sanno che in realtà questo inizio di Alessandro Manzoni è sostanzialmente quasi plagiato dall'inizio di un libro, di un resoconto di viaggio di un gesuita del 600, Danilo Bartoli, che nel suo viaggio in India comincia così proprio il libro. Quella parte di India per lo mezzo corre direttamente da settentrione ad ostro, una catena di monti tutti seni e golfi. Ha proprio la stessa forma, no? Parla di un luogo e poi dei seni e dei golfi, no? Esattamente come disposto esattamente come l'inizio dei Promessi Sposi. Questo non vuol dire che Alessandro Manzoni fosse un lurido plagiatore, no? Alessandro Manzoni non aveva bisogno di un plagio per cominciare i Promessi Sposi. Però è chiaro che un grande artista, no, è stimolato proprio anche da cose che per noi non varrebbero nulla, no? Un non nulla può far scattare, no, un'idea in un grande artista. Vi leggo delle frasi di Picasso, di Stravinsky, di Faulkner che riguardano proprio questo. Cioè, Picasso dice: i mediocri imitano, i geni copiano. Questo è straordinario. No, perché sappiamo benissimo Picasso quante volte ha copiato, no, da Delacroix, piuttosto che da pittori rinascimentali. Stravinsky a un certo punto in un'intervista con Robert Craft dice: un buon compositore non imita, egli ruba. Anche questo è bellissimo, assolutamente bellissimo. Di nuovo Picasso dice: quando c'è qualcosa da rubare, io rubo. Oppure Faulkner: gli artisti minori prendono in prestito, i grandi artisti rubano. Allora, il furto allora è veramente la base dell'arte e della creatività. Cioè, se non ci fossero cose da rubare, sostanzialmente i grandi artisti non avrebbero niente da fare, non avrebbero possibilità espandere quello che hanno dentro. C'è un bellissimo racconto di Borges in cui Pierre Ménard, che è un immaginario scrittore che scrive, proprio alla lettera scrive, il Don Chisciotte di Cervantes. Cioè, non è che lo copia o lo imita, proprio lo scrive. No, come se fosse Cervantes, redivivo 400 anni dopo, pur essendo Pierre Ménard, non essendo Cervantes, è al contempo assurdo, geniale e tragicomico. Adesso io vi racconto invece un fatto molto personale, perché quando avevo 16 anni, dopo aver avuto morbillo, scarlattina, orecchioni, venni colto da una terribile malattia infettiva, che era la scriabinite. La scriabinite è una cosa rarissima, ma io ne venni colpito in una maniera terrificante. Mia madre non sapeva che cosa fare con questa scriabinite. Sta di fatto che io ho cominciato ad ascoltare tutto Scriabin a 15-16 anni e ne sono venuto fuori naturalmente plagiato in una maniera pazzesca. Ho cominciato a scrivere pezzi alla Scriabin senza neanche sapere poi alla fine, quando avevo 16 anni, che Scriabin è stato un magnifico plagiatore. Adesso proprio questo excursus di 8 puntate della musica di questo genio assoluto della musica del cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, no, lo comincio proprio parlando di un ciclo di 24 preludi che lui scrisse fra i 16 anni e i 22-23 anni, quindi nel giro di 6-7-8 anni. Ed è un ciclo di 24 preludi. Sappiamo benissimo, o almeno molti di noi sappiamo, che Chopin, nell'opera 28, ha scritto un ciclo di 24 preludi per pianoforte solo. D'altra parte, Bach aveva scritto il clavicembalo temperato, 24 preludi e fughe, volume primo e volume secondo, 1722-1744. Ora, Chopin non fa lo stesso schema. Perché 24 innanzitutto? Perché 24? Perché ci sono 12 tonalità maggiori e 12 tonalità minori. Bach le ordina proprio in senso cromatico, cioè il primo preludio e fuga del Clavicembalo Mezzo Temperato è in Do maggiore, il secondo è in Do minore, il terzo è in Do diesis maggiore, cioè un gradino sopra, no, di Do, e poi il Do diesis minore, il quarto, il quinto è in Re maggiore e poi il sesto in Re minore, cioè c'è un ordine nelle tonalità. E quindi perché 24? Perché sono 12 tonalità maggiori e 12 tonalità minori. Chopin fa un altro ordine, Chopin invece va di quinta, per cui il primo preludio è in Do maggiore, il secondo preludio è in La minore, che è il relativo minore, cioè non ha alterazioni come Do maggiore, il secondo preludio è in Sol maggiore, cioè una quinta sopra, e poi in Mi minore, poi in Re maggiore, in Si minore, e così via, cioè c'è un ordine. A me non interessa che capiate esattamente cosa sto dicendo, ma c'è un ordine prettamente musicale. Scriabin ricalca esattamente l'ordine del ciclo meraviglioso dell'opera 28 chopiniana. E addirittura non solo ricalca le tonalità, ma a volte ricalca proprio i pezzi. Quindi assisteremo a una sorta di invenzione a volte sul pezzo di Chopin. Per esempio, il primo preludio di Chopin dell'opera 28 è questo, no? Se vediamo la melodia, queste sono le cinque note della scala pentatonica. Ora, ancora non c'erano state influenze della musica orientale, quindi Chopin se la inventa la scala pentatonica, questa specie di scala orientale. Scriabin già aveva avuto la possibilità, in quanto russo, no, proprio di conoscere questo. Certo, anche la Polonia poteva avere influenze della musica orientale attraverso la Russia, no? Quindi sicuramente Chopin aveva orecchiato la scala pentatonica già a Varsavia. Ora, l'inizio di questo preludio è proprio sulla stessa scala. Come Chopin e invece Scriabin adesso sentiamolo suonato meravigliosamente da Pletnev, il primo preludio dell'opera 11 di Scriabin. Una cosa, vedete che proprio l'inizio è l'esposizione del tema. Adesso comincia la parte centrale, che rilegge l'inizio, però modulandoci con altre note. È una divagazione sull'inizio. Una progressione, questo è il modello, ripete un gradino sotto e adesso riconduce il pezzo all'inizio, però con un'apoteosi improvvisamente forte, ed ecco l'inizio che torna, però magniloquente, con tutta la sonorità meravigliosa del pianoforte. Avete visto la semplicità, no? Una semplicità assoluta, cioè A, B, A. La forma sostanzialmente della canzone, del lead romantico. Una cosa particolare di questo pezzo è che sono quintine. Cioè non sono quartine, ma sono quintine, sono cinque note. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cioè è una figura irregolare, una figura assolutamente fuori dalla tradizione della tradizione romantica. Ora, il secondo pezzo, che amava molto Cicoria, addirittura c'è una registrazione di Cicoria che fa delle variazioni jazz su questo pezzo, questo comincia con una dissonanza, cioè così. Il primo accordo è questo. E uno dice, ma come mai? Però sentite come risolve subito. Quindi in realtà comincia con un'appoggiatura. Attenzione, qui aveva 21 anni, Scriabin. Nel pezzo precedente ne aveva 23, era già più maturo, ma qua 21. Ne vedremo alcuni che ha scritto a 16. Allora qui... Avete visto qui la struttura, no? Che è proprio quella della progressione. Qui c'è un modello di progressione. Memorizzatelo. Adesso lo ripete, però quattro gradini sotto. Capito? Scriviamo continuamente, no? Utilizza questa tecnica di progressione, no? Che, come d'altra parte faceva Chopin, cioè questo lo prende direttamente dal modello del grande compositore polacco. Sentiamo pure questo meraviglioso secondo preludio. Ecco, lo ripete una quattro note sotto. Adesso attenzione, perché utilizza un accordo italiano, cioè l'accordo di sesta napoletana, questo si chiama sesta napoletana. È strano un russo che usa un accordo napoletano. Ripete. Questa è una rilettura, come nel primo preludio, una rilettura però modulante. Qui parte per la tangente, modula, cambia tonalità. Quindi sembra l'inizio, ma in realtà sta andando verso altri lidi. Siamo in La minore, modula verso Mi. Siamo in Mi adesso. Adesso attenzione alla parte centrale. Sentite sempre queste frasi molto regolari di quattro battute, ma di ineffabile poesia. Qui ci vuole uno che proprio ha la mano, è il tocco magico. Questa è la riconduzione, scende e conduce alla ripresa. Ecco che torna all'inizio. Ve lo ricordate, no? Ce l'ha già fatto sentire due volte. Questa è la terza volta che ce la fa sentire. Questa volta la ripetizione non è quattro gradini sotto, ma cinque gradini sotto. Fa quello che vuole. E sa lui perché. Adesso attenzione, perché è l'unica volta in cui la mano sinistra emerge. Sentite, qua, la sinistra. Per un attimo ci fa sentire l'incipit tematico, no? Nel registro più grave. Beh, il terzo preludio di Chopin, dell'opera 28 di Chopin, è questo. Straordinario, perché sembra Debussy, no? Sembra, se io penso a questo tipo di armonia, tutto sembra tranne che Bach, dove abbiamo un accordo pulito, no? Scusate, ho sbagliato ottava, è qua. E qui abbiamo proprio delle armonie molto chiare, no? Molto poco sporche. Qua invece abbiamo, è più un colore, una nuvola, è una nuvola. Questa tecnica di nuvola, allora, Scriabin, la stessa tecnica di nuvola che c'è nel terzo preludio di Chopin, Scriabin la utilizza per fare questo. Cioè è l'accordo di tonica, come esattamente fa Chopin, però in un altro registro ci fa sentire questo, no? Un accordo sporcato di tonica. Quindi è chiaro che si tratta di accordi che usava anche Bach, ma con un colore completamente diverso. Questo va di pari passo con la pittura dell'Ottocento. Sapete che quanto il colore dal manierismo, no, fino a tutto l'Ottocento, l'impressionismo, sia diventato protagonista al posto del disegno, no, semplificando le cose in maniera un po' demenziale. Allora, sentiamo questo meraviglioso terzo preludio dell'opera 11 di Scriabin. Ripete. Adesso attenzione, perché c'è una parte modulante che funge da sponda per tornare all'inizio. Ed ecco di nuovo l'inizio. Ripete quattro gradini sopra. Adesso di nuovo un'altra parte di sviluppo e di modulazione, una progressione che riconduce all'inizio. Questo è l'inizio ed è la chiusura del pezzo. Sentite qua. Improvvisamente la cadenza. Avete sentito che cosa fa? È straordinario, perché è proprio questo il gesto della cadenza perfetta, cioè il quinto primo della dominante che va alla tonica nella musica tonale, cioè... No, invece Scriabin lo fa così. Non fa. Cioè non mette la nota più importante, questo ta ta ta. Ma invece fa. Sentite questo accordo balinese, un accordo balinese della musica pentatonica che va sulla tonica. Qui mima il gesto della cadenza. No, c'è la cadenza, ma è sbagliata. È una cadenza sbagliata. E insomma, è un compositore tra virgolette d'avanguardia, siamo in pieno 800 ancora, no? Siamo negli anni 90 dell'800, Brahms era ancora vivo e scriveva fra l'altro dei capolavori Brahms tardivi per pianoforte, che sono moderni quanto è moderno Scriabin a 20 anni. Ora il quarto preludio anch'esso ha un lontano riferimento al quarto preludio dell'opera 28 di Chopin, cioè questo è Chopin. Avete sentito? È un pezzo straordinariamente bello. Uno quasi quasi direbbe che anche la melodia è bellissima. Mentre invece la melodia è semplicemente... Sono due note messe in croce. Cioè, tutto l'interesse di questo straordinario inizio è nella mano sinistra, è nell'armonia. No, è in quel cambiamento armonico che avviene. Ecco, questo sì, 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 diventa l'ossessione del quarto preludio dell'opera 11 di Scriabin. No? Attenzione, questo pezzo l'ha scritto a 16 anni. Quindi lui già a 16 anni ha cominciato a scrivere dei preludi in tutte le tonalità, maggiori e minori, già prevedendo che ci sarebbe stato un ciclo di 24 per omaggiare il suo idolo Chopin. Quindi è stato previdente. Questo già a 16 anni ha detto: mi sono già scritto il preludio in mi minore, no? Il quarto preludio della mia serie di preludi dell'opera, che ancora non poteva sapere che sarebbe stata l'opera 11. Sentite allora questo sì, vi ricordate? Sentite? Questo è Scriabin. Sentite? Sì, sì, sì. Avete visto sempre la tecnica della progressione? Cioè una volta fa così. E poi fa la stessa cosa. No, la stessa cosa però quattro gradini sotto. E voi direte, ma è facile comporre così, no? Tu fai una cosa e poi la riproduci. Ma questa è la tecnica compositiva che Scriabin eredita sostanzialmente dalla musica occidentale. Cioè la musica occidentale è sempre stata così, cioè è sempre stata basata sulla ripetizione o testuale, no, alla stessa altezza, oppure su vari livelli. Quindi non c'è niente di speculativo in questo. Lui fa parte della tradizione della musica occidentale. Poi vedremo nella sua evoluzione, arriverà a essere un compositore di super avanguardia, esattamente come Stravinsky, Prokofiev. Ma lui parte da questo, cioè parte da Chopin e quindi da Bach. Sentiamo allora questo meraviglioso quarto preludio dell'opera 11. Sentite come la sinistra questa volta ha la linea melodica. Chiude questa prima frase, adesso la ripete quattro gradini sotto. Ebbene, questo l'abbiamo incamerato. Adesso c'è una risposta. Senti che è una risposta ascendente della mano sinistra. E qui raggiunge un po' il punto culminante. Sentite come sale? Qua arriva al punto culminante e riprende l'inizio. Avete visto come respira proprio la musica? A 16 anni. Di nuovo 4 gradini sotto. Adesso attenzione, fa una progressione. Ripete. Un gradino sopra. Pausa. Sentite come usa le pause. Di nuovo, pausa. E attenzione, perché non è una pausa, ma è una nota che rimane. Poi, di nuovo, rimane una nota. Beh, questo è teatro, puro teatro. Cioè, un compositore deve essere come un attore che sa, no, il ritmo con cui si dicono le battute. È fondamentale. Cioè, le battute in sé non vogliono dire niente. Sentite proprio adesso qua. E poi la nota finale. No, proprio c'è un tipo di retorica teatrale che evidentemente Scriabin già a quest'età, qui aveva 16 anni, aveva introitato, no? Aveva già sottocutanea, no? Questo tipo di struttura basilare, no? Questo archetipo della comunicazione. Allora sentiamo il quinto preludio che è in re maggiore, siamo arrivati a re maggiore, cioè do maggiore, la minore, sol maggiore, mi minore, sol maggiore, re maggiore. Non state capendo niente di quello che sto dicendo, sto delirando, ma comunque re maggiore che è a distanza di 2/5, c'è un ordine. Ed ecco cosa viene fuori dal quinto preludio. Sentite, ripete la stessa cosa, leggermente variato. Tarara. È solo quello di diverso. Ecco la risposta. Qui è in un'altra tonalità, ma torna nella tonalità di partenza. Ed ecco che riprende l'inizio. Però, per modificarlo leggermente, e lo fa nascere, sentite, è come se improvvisamente prendesse il volo il tema, cambia tonalità, arriva a un punto culminante, un primo punto culminante qua. Sentite come proprio sta sviluppando l'idea iniziale, che era semplicissima. Qui tocca veramente il punto culminante, massimo qua. Punto culminante vuol dire il punto più alto, come in Bellini, no? Come in Donizetti, quando arrivano all'acuto e poi scendono. Ed ecco che riprende il tema iniziale. Un'ottava sopra, lo ripete ancora. Ovviamente il preludio successivo è nel relativo minore, cioè in si minore. Qui rapidamente vi dico solamente una cosa, che fa come Fra Martino Campanaro. Cioè è una voce che poi viene imitata dall'altra, no? Semplicemente, in maniera molto infantile. E lui fa così invece. Non so se avete sentito, allora questo... È veramente le due voci, no, si rincorrono, la seconda rincorre la prima, però con delle note molto più inquietanti rispetto a Frammatino Campanaro, perché sentite che è sbagliata la nota, come dissonante, no? Quindi è un Frammatino Campanaro dissonante e molto veloce, sentiamolo. Lo ripete però quattro note sopra. Questa è una parte centrale B, molto inquieta, in minore. Riconduzione, grande cadenza. Ed ecco la ripresa. È una ripresa con una scrittura orchestrale, che è riempita, rimpolpata alla mano destra. E la cadenza. Beh, stupendo, un preludio stupendo, no, brevissimo, brevissimo, ma questa aforisticità della musica porta in realtà a una concentrazione, no, suprema. È come se ci fosse una sinfonia, no, in tre battute, no? Un romanzo in tre battute, un romanzo in tre battute. Ecco, è bellissimo il pezzo successivo, che è una specie di Nina Nanna, solo che no, io credo che non ci sarebbe niente di più sbagliato che voler addormentare un bambino con questa Nina Nanna, perché all'inizio potrebbe anche essere, ma poi dopo diventa una cosa che lo sveglierebbe del tutto e non dormirebbe mai più per tutta la vita praticamente, ecco, rimarrebbe traumatizzato, ecco, di fronte a questa Nina Nanna. Sentiamo allora questo inizio quasi brahmsiano, involontariamente brahmsiano. Io credo che magari Scriabin poteva anche detestare Brahms, lui amava Chopin. Amava Chopin, era monomaniaco, assolutamente monomaniacale. Sentiamo allora questo inizio, vi dico, mi è venuto in mente Brahms perché c'è un pedale, no, al basso, quindi un pedale che Brahms usa continuamente, cioè c'è sempre la stessa nota al basso, come avviene in una Nina Nanna, anche in un carillon, in un carillon. Sentiamo allora questo carillon. Dormi, dormi bel bambino. Da qui, no, tutto questo comincia a montare, la parte centrale che porta a un grande crescendo, e quando c'è la ripresa con la nota pedale al basso è spaventosamente colossale qua. È chiaro che la Nina Nanna ha svegliato il bambino. Bene, abbiamo fatto i primi 7 preludi, domani vi parlerò degli altri 17. Un caro saluto da Luca Mosca.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.